rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, lunedì 18 gennaio, bentornati e bentornate alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna, vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. Si parla moltissimo della crisi di governo sui giornali di oggi, anche se con titoli dal tono, devo dire, fatalista e senza grosse notizie. Non è chiaro se Giuseppe Conte di fatto riuscirà ad ottenere ancora una volta la maggioranza in Parlamento dopo l'uscita dal governo di Italia Viva. Molti titoli anche sia sui giornali locali che su quelli nazionali sulla storia dei ritardi nella consegna dei vaccini Pfizer, che dureranno diverse settimane e non riguardano solo l'Italia. Sui giornali sportivi infine la notizia di apertura, la vittoria per 2-0 dell'Inter contro la Juventus nel posticipo di domenica sera della Serie A. Partiamo con Repubblica in apertura. Conte, la carta antisovranista. Oggi il Premier alla Camera farà un appello europeista, attesa per la fiducia di domani in Senato, maggioranza assoluta lontana. La Conte è ferma a 154, ma si punta a rendere Italia Viva ininfluente. Scuola, si riparte in 4 regioni, il CTS ora lezioni in presenza. Tra gli articoli di fondo l'editoriale di Ezio Mauro, che parla di una crisi fuori tempo, sempre riferendosi all'uscita dal Parlamento di Italia Viva. E su questo anche Ilvo Diamanti interviene dicendo che la popolarità è la sfida di Renzi. In spalla a destra invece si parla di recovery plan, frate in fretta sul piano, ancora 3 nodi da sciogliere, ed è un intervento di Carlo Cottarelli. Mentre sul taglio medio della Repubblica si parla di Navalny che torna in Russia, dichiara: è casa mia, non ho paura. Questo dopo che il leader dell'opposizione era stato avvelenato. È una storia che ancora ha i contorni molto confusi. Sempre sul taglio medio si parla dei ritardi nella consegna del vaccino e delle dosi Pfizer-BioNTech che firma la resa, dicendo: i vaccini arriveranno tra una settimana. Abbiamo finito con Repubblica, passiamo al Corriere della Sera. Oggi al via il dibattito alla Camera, caccia a nuovi consensi. Domani in Senato l'esecutivo spera di avere 157 sostenitori. In aula si decide il destino di Conte. Il Premier farà appello a liberali, ex Italia Viva, ex Movimento 5 Stelle. Oggi e domani saranno appunto giorni cruciali per capire quale futuro avrà il governo. E il Premier, prima alla Camera e 24 ore dopo al Senato, cercherà in aula la fiducia e le forze per continuare a governare dopo le dimissioni dei ministri di Italia Viva. Conte ha dichiarato che eviterà toni duri e lancerà un appello a liberali, ex Italia Viva, ex Movimento 5 Stelle, andando così a caccia di quei costruttori utili a superare la crisi voluta da Renzi. Passaggio delicato soprattutto al Senato, dove anche una maggioranza relativa, si punta a 157 voti, potrebbe bastare per archiviare lo stallo. Intervista al ministro degli esteri, maggioranza larga, quando servirà l'avremo. Non sembra avere dubbi Luigi Di Maio sulla tenuta di Conte. La maggioranza assoluta, dice, è uno specchietto per le allodole, quando servirà l'avremo. E a proposito di un ipotetico governissimo taglia corto, allora meglio le elezioni. Italia Viva non è più credibile. Non stiamo ai giochini di Renzi. In aula distingueremo tra costruttori e distruttori. È un articolo di Emanuele Buzzi. In spalla a destra, quanto ci costa una politica senza stabilità? Nei 75 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 66 governi e 29 presidenti del Consiglio. Dal 1994 con la Seconda Repubblica si sono susseguiti 16 governi con 10 premier, durata media di 617 giorni. Tra crisi di governo sfociate in elezioni anticipate ci sono stati 6 rimpasti e 3 nuove alleanze con cambio di maggioranza senza andare al voto. 3 alleanze per arrivare a elezioni alla scadenza della legislatura. Ora la crisi innescata da Renzi, ma ogni passaggio di consegna blocca l'attività fino a 5 mesi. di Milena Gabbanelli e Simona Ravizza. Taglio medio, si parla di Stati Uniti, immigrazione e Covid, il piano posto insediamento, 10 giorni e 12 decreti, Biden cancellerà Trump. È un articolo di Giuseppe Sarcina in cui sostanzialmente si dice che 10 giorni per cancellare Trump, ossia che quando si insedierà mercoledì 20 gennaio come nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden firmerà una dozzina di decreti, dal clima alla lotta alla pandemia all'immigrazione, un cronoprogramma scandito in poco più di una settimana. Gli scienziati ai governatori, aprite le scuole, di Margherita De Bac e Gianna Fregonara. Le scuole superiori possono e devono riaprire, chi le tiene chiuse nelle zone gialle e arancioni se ne assume la responsabilità. Questa è la netta indicazione del CTS riunito d'urgenza dal governo nel giorno che si registrano meno morti e meno contagi. Secondo gli scienziati, le scuole hanno un ruolo limitato nella trasmissione del virus. Un monito ai governi, ai governatori, che fa esultare la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Taglio basso, domande e risposte, la settimana in zona rossa, ecco che cosa si può fare delle linee guida di Monica Guarzioni e Fiorenza Sarzanini, che parlano di come possono aprire i negozi, come sono regolati gli spostamenti e quali sono in generale tutte le regole della zona rossa. Invece tra gli articoli di taglio troviamo Massimo Franco, la partita al ribasso, giorno dopo giorno i protagonisti della crisi di governo mostrano una preoccupante inclinazione a ridurre le ambizioni di rilancio. Passiamo al Fatto Quotidiano. Intervista al Fatto, viaggio anche senza vaccino, Italia in pericolo. Liliana Segre in apertura sul Fatto Quotidiano, che dichiara: sono indignata, vado a Roma per la fiducia a Conte, e dichiara: i medici mi sconsigliano ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione per i politici che pensano al particolare. Il governo invece su Covid e Unione Europea ha fatto un lavoro gigantesco. Sempre in apertura si parla ancora della Ferrenzi, oggi alla Camera, mai più con Renzi, no anche dal PD. Il premier fiducioso sui numeri, discorso per convincere gli altri. Giuseppe Conte oggi alle 12 terrà la Camera dei Deputati le comunicazioni sulla situazione politica in atto, a cui seguiranno le votazioni. Il giorno dopo, quindi domani, sarà decisivo con l'intervento a Palazzo Madama, dove i numeri sono più incerti. Ieri Conte ha limato il discorso da fare in Parlamento ed è convinto di poter prendere la maggioranza assoluta a Montecitorio, mentre per reggere a Palazzo Madama, il luogo dove nascono e muoiono sostanzialmente i governi, basterà una maggioranza semplice. L'obiettivo di non scendere sotto i 154 voti, dicono le fonti del governo, dove già ieri si ragionavano su una fascia tra i 151 e i 155, sì. E per stare a una buona quota sarebbe fondamentale uno smottamento, almeno parziale, dentro Italia Viva, ossia che qualche renziano votasse la fiducia. Il PD invece sta cercando di neutralizzare Renzi, operazione che passa per lo svuotamento di Italia Viva e contribuire a toccare in Senato la soglia dei 160-161 voti. Il tutto però passa per il mantenimento di un equilibrio difficile, ossia non aprire a Renzi da una parte ma neanche attaccarlo di petto, per evitare falli di reazioni, non avallare l'idea di un appoggio esterno di Italia Viva al governo, ma quello di cercare l'appoggio di singoli renziani e fermare chi nel partito può ancora pensare a una collaborazione con l'ex premier. Ieri Nicola Zingaretti in direzione ha fatto un appello alla luce del sole alle sensibilità democratiche, liberali ed europeiste in Parlamento. Sempre in apertura, Mediapart intervista al leader in esilio che si ricandida, Puigdemont: presto tornerò in Spagna per la mia Catalogna. L'ex presidente alfiere dell'autonomia è candidato alle prossime elezioni regionali dall'autoesilio in Belgio. Più che nelle urne, spera che il Parlamento europeo non gli revochi l'immunità. L'ex consigliera alla cultura della Catalogna si era rifugiata appunto in Belgio insieme a dei colleghi nel 2017 dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza dalla regione spagnola. Mentre si avvicinano le elezioni in Catalogna previste per il 14 febbraio e rinviate al 30 maggio per la pandemia, per il più celebre degli esiliati politici catalani, Charles Puigdemont, ormai parlamentare europeo, Parla appunto di come la prospettiva dell'estradizione sembra quindi allontanarsi. In spalla a destra l'editoriale di Marco Travaglio sull'attuale situazione in Parlamento, con dei toni sempre molto taglienti. Invece il taglio medio, un contributo del Fatto Economico, trading online, il virus fa perdere testa e soldi, nel 2020 boom di compravendite di titoli sul web, 1 milione di utenti in Italia, le truffe, Consob prova a vigilare, ma il 90% di chi opera finisce sostanzialmente per perderci. Passiamo adesso al Sole 24 Ore. In apertura il Covid, la notizia principale del Sole 24 Ore: il Covid infiamma le liti, Stato, Regioni, esposta sui TAR il contenzioso. 20 anni di tensioni, dalla riforma del titolo quinto ad oggi, 2074 ricorsi alla Consulta, di cui solo 105 nel 2020, con ordinanze di PCM più conflitti amministrativi. Nelle regioni vicine ai cittadini, solo per il 44%, il 70% nel nord-est, il 62% degli italiani censura le rivalità sulla sanità e il 51% le scelte locali sulla scuola. Fondi dell'Unione Europea, 38 miliardi da spendere. La quota che resta da utilizzare per i programmi 2014-2020, ultima chiamata al 2023. I primati negativi del PON Legalità e del PON First Sicilia, ma ancora più a rischio è il PSR Puglia. Mentre si discute se chiedere o no i prestiti del MES sanitario, l'Italia deve ancora spendere 38 miliardi della programmazione 2014-2020 finanziate con i fondi europei per la coesione regionale. Nel 2020, anche grazie alle spese per l'emergenza Covid, c'è stata un'accelerazione e solo un programma su 74 rischia di perdere 95 milioni di euro. Ci sarà tempo fino alla fine del 2023 per assorbire tutte le risorse disponibili, che altrimenti verranno disimpegnate dall'Unione Europea. Sempre sul taglio medio invece, alberghi e agenzie a caccia di aiuti per gli investimenti, sono sempre di più le proteste del settore turismo rispetto allo stop dato dalla pandemia. Invece sul taglio basso, mutui, rate congelate per 548.000 famiglie. Questo vuol dire che attraverso la moratoria è stato congelato un mutuo su è stato congelato appunto un mutuo su 10. Qualche notizia sugli esteri prima di salutarci: il G7 in Cornovaglia, prima occasione per Biden di rilanciare la NATO e la cooperazione atlantica. È un articolo di Enrico Franceschini, l'ambasciatore dell'Unione Europea a Londra, promette vita dopo la Brexit nei rapporti con la Gran Bretagna, che ospiterà il summit a giugno. Tunisia, 10 anni dalla cacciata di Ben Ali, i giovani tornano in piazza e scontro con gli agenti. A 3 giorni dall'anniversario della rivoluzione dei gelsomini, i tunisini protestano contro le restrizioni economiche conseguente alla pandemia da Covid-19. Ci sono stati centinaia di arresti e si parla sempre di scontri violentissimi con la polizia in Guatemala, dove circa 9.000 migranti honduregni sono entrati nel paese forzando il confine con la speranza di raggiungere gli Stati Uniti. E un gruppo di circa 3.500 persone si è scontrato con la polizia dopo aver percorso circa 50 km all'interno del paese. Decine di poliziotti e soldati erano schierati a un posto di blocco nella città di Vadondo, nel dipartimento di Chiquimula. Alcuni hanno forzato il passaggio del cordone di polizia prima di essere intercettati. Secondo il servizio migratorio locale, che ha nuovamente chiesto loro i documenti e test Covid, si è assistito a una fortissima repressione. Per oggi è tutto e noi torniamo domani.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.